come annunciato in apertura di puntata, abbiamo un ospite a sorpresa. Ascoltiamo il direttore d'orchestra Kevin Rhodes.
Kevin, hai mai preso una lezione di danza classica nella tua vita?
Devo rispondere assolutamente no. Io non potrei ricevere nessuna quantità di denaro per obbligarmi a mettermi in calzamaglia.
Stai ascoltando Due a Teatro, il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olcovaia,
dedicato
alla danza,
all'opera,
alla musica
e al teatro.
Speciale danza,
in collaborazione con
Adrien Life Company,
Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Benvenuti e bentornati a Due a Teatro Speciale Danza. Ciao Anna.
Ciao Tabata e ciao a tutti. Spero siete pronti a scoprire insieme un'altra grande storia di un balletto classico.
Sì, perché oggi vi parleremo di un'altra geniale creazione di Marius Petipat.
Parliamo di Raimonda, bellissima creazione pensata per il balletto imperiale del Teatro Mariinsky, andata in scena per la prima volta il 19 gennaio del 1898 e, pensa Tabata, ininterrottamente rappresentata fino ad oggi.
Sì, perché la musica di Glazunov per questo balletto, di cui vi parleremo dopo con un ospite a sorpresa, è quasi una sinfonia.
Ma cosa succede in questo balletto?
Il soggetto si ispira a una leggenda cavalleresca e quando si apre il sipario ci ritroviamo nel Medioevo in Provenza, dove c'è un gran trambusto per i preparativi per la celebrazione del compleanno di Raimonda, la nostra protagonista.
Entra in scena la zia di Raimonda, la contessa Sibilla, che rimprovera l'allegra compagnia e richiama la loro attenzione sulla statua della donna bianca.
E gli racconta che questa statua è un'antenata giudice che punisce i trasgressori delle tradizioni familiari. Ma purtroppo la zia non viene ascoltata e i giovani la prendono pure in giro.
E improvvisamente l'attenzione di tutti si sposta all'annuncio del messaggero che dice che Jean de Brienne, il fidanzato di Raimonda, è di ritorno dalle crociate.
Ma subito dopo ricevono un'altra visita inaspettata, Abderrahman, un cavaliere saraceno, è lì che dichiara il suo amore a Raimonda, la omaggia con ricchi doni, però lei rifiuta indignata.
Ma Abderrahman non demorde, resta la festa dove tutti danzano allegramente fino ad addormentarsi sfiniti.
Ed in questo momento, chiamato il sogno di Raimonda, che la nostra protagonista vede la statua della donna bianca animarsi e scendere dal piedistallo.
Tramite una visione le svela l'immagine del suo amato de Brienne. Raimonda, felicissima di rivederlo, si getta nelle sue braccia, ma la visione muta. Ora si ritrova nelle braccia di Abderrahman che di nuovo prova a sedurla.
Raimonda prega la donna bianca di accorrere in suo aiuto, mentre in una lotta d'amore Abderrahman la uccide e poi tutto svanisce.
Ed ecco, siamo nel secondo atto. Ci ritroviamo la vita al castello dove Abderrahman dal vivo continua a corteggiare Raimonda.
Ma finalmente il re ungherese e de Brienne fanno ritorno.
Interviene subito de Brienne per risolvere la situazione con un rivale e lo chiama al duello. E grazie alla luce che emana la donna bianca, Abderrahman viene accecato e sconfitto da de Brienne.
Raimonda e de Brienne sono finalmente liberi di unirsi in matrimonio. Infatti il terzo atto è la loro festa nuziale,
che è un gran divertissement con un grand pas che si distingue per il carattere ungherese questa volta.
Adorabile e famosissima anche la variazione di Raimonda del terzo atto, tutta eseguita sulle punte con i pas de voir suivi e i manierismi folcloristici ungheresi.
Immaginata da Marius Petipat per Pierina Legnani, la sua musa italiana della quale vi abbiamo già raccontato.
Ma prima di salutarvi, come annunciato in apertura di puntata, abbiamo un ospite a sorpresa. Ascoltiamo il direttore d'orchestra Kevin Rhodes.
Hi Anna and hi Tabata.
Grazie maestro per essere con noi. Ci racconti della musica del balletto Raimonda?
La musica per Raimonda è davvero eccezionale nella storia del balletto. Nel Lago dei Cigni di Tchaikovsky, ovviamente anche nella Bella Addormentata, abbiamo diversi temi musicali che vengono utilizzati per alcuni personaggi, ad esempio la strega Carabosse oppure la fata dei Lillà e via dicendo. Ma Glazunov lo porta a un nuovo livello, completamente diverso, quasi a un livello wagneriano. e va ad assegnare praticamente a ogni singolo personaggio dei temi musicali molto identificabili e tra l'altro assegna dei temi anche a delle idee e degli ideali, non solo a delle persone, dei personaggi. Quindi ancora una volta siamo in una situazione quasi post-wagneriana. Quando consideriamo alcune date, possiamo parlare del 1898, una manciata di anni dopo La Bella Addormentata di Tchaikovsky, e siamo a un livello di orchestrazione e di colori sonori e musicali completamente diverso.
Come vedi il personaggio di Raimonda?
Beh, lei è una donna molto forte, penso, così come appare in questo balletto, qualcosa che non avevamo visto molto prima. Forse un'altra donna forte è Silvia, dal balletto Silvia. Ci sono molte similarità, se ci pensiamo. Nel secondo atto c'è un rapimento e poi viene salvata. Possiamo dire che però lei non è questo fiorellino delicato che abbiamo nel Lago dei Cigni, non è una ragazzina dello Schiaccianoci, per esempio, non è come La Bella Addormentata. No, no, lei è proprio una persona, una donna fatta e finita, con molto colore e molto carattere. Ci sono molte variazioni soliste nella produzione di questo balletto e ognuna di queste rappresenta un aspetto diverso della sua personalità e anche del suo rapporto con tutti gli altri personaggi sul palco. Quindi questi sono solo alcuni pensieri che avevo da condividere con voi sulla musica e la storia di Raimonda. Io conduco da 30 anni ormai e devo dire che è davvero uno dei pezzi, uno dei balletti che mi piace di più condurre: la storia, il dramma e l'incredibile orchestrazione di Glazunov. È davvero un grande piacere per me.
Kevin, hai mai preso una lezione di danza classica nella tua vita?
Devo rispondere assolutamente no. Io non potrei ricevere nessuna quantità di denaro per obbligarmi a mettermi in calzamaglia. Ho condotto orchestre per i balletti, lo faccio con piacere, ma mi limito a questo.
Qual è il tuo segreto per dirigere il balletto?
Qual è il mio segreto per seguire i ballerini sul palco? Posso dire che viene grazie ad anni e anni di lavoro con i ballerini e le ballerine, e penso che ho sviluppato, forse l'ho sempre avuto, un sesto senso per quanto riguarda quando loro sono a loro agio o meno. La cosa bella di lavorare con una compagnia unica oppure tornare a incontrare gli stessi ballerini sul palco è che li conosci uno per uno. Puoi guardare ad esempio qualcuno e dire: oh, sono davvero in forma oggi, possiamo concedere loro un po' più di tempo per esprimere dei movimenti o dei passi particolarmente belli, oppure una giornata che non è proprio la giornata al top e quindi magari faccio qualche piccolo aggiustamento per venire loro incontro, oppure do loro più tempo per gestire il tutto. Molto va in base all'intuizione e al momento, ed è questo quello che mi piace. Quando lavoro con i ballerini di una compagnia, faccio un po' la stessa cosa che si può fare con i cantanti di opera. È molto simile condurre un balletto oppure condurre il bel canto e l'opera. Si tratta di cogliere la bellezza del momento e di riuscire a mettersi nelle condizioni di raccontare una storia, anziché pensare di realizzare qualcosa che è simile a un concetto, a un piano molto concreto.
Grazie maestro per essere stato con noi.
Thank you so much.
Grazie e buona giornata.
È un grandissimo piacere ascoltare Kevin.
Speriamo sia stata preziosa per voi questa puntata e ahimè però Anna abbiamo finito il nostro tempo.
Grazie a tutti voi per averci seguito, ricordate di attivare le notifiche per non perdere le prossime puntate del nostro podcast e ovviamente condividetelo se vi piace con chi ama la danza.
Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di
Due a Teatro.
Hai ascoltato
Due a Teatro,
il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olkovaia,
in collaborazione con
Adria
Life Company, Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodellenergia.it.